Ciao a tutti e bentornati a un nuovo Aperistoria. Per accompagnare la storia di oggi vorrei consigliarvi dell'ottimo Barbera d'Asti, che è uno dei vini più famosi dell'Astigiano, che mi sembra perfetto perché la storia si svolgerà proprio tra Asti, Costigliole, che è un paese in provincia di Asti, e Santo Stefano Belbo, che è il primo paese della provincia di Cuneo, al confine proprio con il sud astigiano, dove però in realtà si producono gli stessi vini, quindi non andiamo molto lontano. Quindi se volete accompagnare la peristoria di oggi con qualcosa, potrei consigliarvi proprio dell'ottimo Barbera d'Asti. Peraltro, ma questo varrà forse per l'anno prossimo, pare che la vendemmia di quest'anno sia stata meravigliosa, quindi preparatevi a un ottimo vino, ovviamente se vedete questa pillola tra un anno. Ad ogni modo, la nostra storia in realtà parte da una posizione un po' più grande, cioè parte dall'Italia. Il 22 giugno del 1946, infatti, per decreto presidenziale, venne emanata una delle leggi dei decreti più famosi del dopoguerra, cioè la cosiddetta amnistia Togliatti. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, molti di coloro che avevano appoggiato il regime fascista, che avevano mantenuto delle posizioni di potere, che erano compromessi con la precedente dittatura, erano infatti stati tolti dalle loro posizioni, erano stati sostituiti, spesso peraltro da partigiani che dopo il 25 aprile avevano preso le posizioni di potere, ma giustamente avevano cercato di cambiare l'Italia e potevano farlo solo dall'interno delle istituzioni. Erano stati destituiti, alcuni dei fascisti erano stati anche imprigionati, tutto un mutamento che alcuni vedevano come realmente un modo per far ripartire il paese da capo, cancellando tutto il ventennio precedente, un mutamento che venne arrestato proprio dall'amnistia. Un'amnistia che portava il nome di Togliatti, che all'epoca era segretario del Partito Comunista, ma che era stata decisa d'accordo tra quasi tutte le forze politiche, che volevano in questo modo cercare di riappacificare il paese, ancora spaccato tra chi aveva appunto appoggiato i fascisti e chi invece si era schierato contro. Di solito la storia si ferma qua, e da questa amnistia si parte per raccontare tutto il resto del dopoguerra, ovviamente con tutto quello che ne consegue, il fatto che gli americani avessero spinto per questa amnistia anche in funzione anticomunista, eccetera, eccetera, ma in realtà c'è un'altra storia da raccontare partendo da qui, cioè il fatto che in realtà moltissimi degli ex partigiani, nonostante si sentissero traditi dai loro stessi partiti di riferimento, a cominciare dal Partito Comunista, si fossero opposti strenuamente all'emanazione di questo decreto, giungendo addirittura a prendere le armi, a scioperare, a cercare di prendere il controllo di zone del paese per impedire che la cosa potesse succedere. Uno degli episodi più significativi di questi avvenimenti ci fu proprio nell'Astigiano e ci fu nell'agosto del 1946. All'epoca, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, era stato ricostituito un nuovo corpo di polizia ausiliaria che aveva ovviamente la sua sede ad Asti, nel capoluogo della provincia, e che era stato epurato di tutti gli elementi più compromessi con il fascismo, che erano stati sostituiti molto spesso da ex partigiani, spesso gli stessi partigiani che avevano partecipato proprio alla liberazione di questa zona, che avevano combattuto contro i fascisti e con i tedeschi per quasi 2 anni. Uno di questi partigiani si chiamava Carlo Lavagnino ed era diventato il capo della polizia ausiliaria, era stato nominato a capo della polizia ausiliaria. Con l'emanazione però del decreto dell'amnistia Togliatti, questo suo ruolo gli venne tolto, perché all'interno della polizia ausiliaria il ruolo di comandante venne assegnato al tenente Russo, un uomo che aveva fatto parte della polizia già in passato, aveva fatto parte della polizia in Africa orientale, era noto per essere stato un fervente fascista, per essere stato compromesso e che per questo era stato allontanato, ma che grazie all'amnistia tornava a comandare la polizia, cosa che ovviamente a molti dei suoi sottoposti non andava bene. Non andava bene, ad esempio, a Maggiorino Vespa, che era un poliziotto ausiliario, classe 1921, nato a Costigliole, e che era stato partigiano, aveva combattuto nelle brigate Garibaldi e ovviamente malvedeva questi avvenimenti. Sarà proprio lui, infatti, ad informare il suo vecchio comandante, che si chiamava Armando Valpreda, chiamava perché ovviamente ormai sono purtroppo tutti deceduti, Armando Valpreda, il quale, saputo gli avvenimenti e saputo cosa stava succedendo in Italia, decise che era tempo di agire, richiamò la sua vecchia brigata, di cui gran parte si presentò, e decise che era necessario un colpo di mano. come fare quel colpo di mano? Beh, come molti di voi sanno, alla fine della guerra di liberazione, in realtà la maggior parte dei corpi partigiani non riconsegnarono le armi, ma ne tennero da parte, armi per uso personale, anche qualche arma pesante, qualcuno perché avrebbe voluto farci poi la rivoluzione e pensava che sarebbe stato necessario un altro passo. Qualcun altro perché pensava che avrebbero dovuto agire come dei veri e propri cani da guardia della democrazia per evitare una nuova presa di potere fascista, cosa che qualcuno vedeva pronta a succedere, e quindi era necessaria una seconda resistenza. Il colpo di mano venne tentato il 21 agosto del 1946, quando un gruppo di ex partigiani si presentò nella frazione di Santa Libera, che all'epoca è ancora adesso una frazione del comune di Santo Stefano Belbo, appunto in provincia di Cuneo, e armi alla mano la occupò, trasformandola in una specie di fortino da cui difendersi e da cui lanciare proclami. Istantaneamente le parti politiche si divisero. Qualcuno, soprattutto gli ex partigiani, iniziarono ad appoggiare la manovra. Ad esempio, l'allora sindaco di Asti, che era stato un partigiano, si incontrò proprio con i partigiani di Santa Libera e gli fece sapere che appoggiava quello che stavano facendo. Altri, invece, soprattutto nel governo centrale, erano preoccupati che quanto stava succedendo in Piemonte potesse diffondersi a macchia d'olio in tutto il nord Italia, portare a una sollevazione e magari, questo si temeva, portare a una nuova guerra civile. Per questo qualcuno propose di mandare l'esercito, e in effetti così venne fatto. Venne mandato l'esercito, scesero le camionette con le armi, circondarono la frazione, anche se non venne ovviamente mai dato l'ordine di attaccare, anche perché il timore era che, attaccati quei partigiani, tutti gli altri, come vi dicevo, si stavano sollevando in altre zone del nord Italia, potessero decidere di anche loro combattere e attaccare. Alla fine a muoversi sarà addirittura Pietro Nenni, che venne a parlamentare con gli insorti, i quali elencarono le loro richieste, che erano molto precise. Chiedevano innanzitutto che l'amnistia venisse cancellata e che i fascisti venissero epurati da tutti i luoghi di comando. Dall'altra parte portavano avanti quelle che nell'ultimo anno erano state le rivendicazioni di molti ex partigiani, cioè il fatto che il loro ruolo, sia passato sia nel mondo nuovo, nella nuova Italia, venisse loro riconosciuto. Ci furono parecchi giorni di trattative che però non portarono ad un risultato definitivo, anche perché da una parte Nenni non poteva ovviamente cancellare l'amnistia, dall'altra parte anche i capi partigiani, di fronte all'intransigenza del Partito Comunista, che non si era schierato dalla loro parte, avevano iniziato a tentennare e a dividersi sui risultati. Alla fine, il 26 agosto, si decise per un accordo. L'amnistia sarebbe stata mantenuta, il reintegro dei fascisti mantenuto, ma dall'altra parte ci sarebbe stata una maggiore attenzione del governo affinché fossero i partigiani a mantenere le posizioni di controllo, cosa che in realtà non successe, ma soprattutto perché il governo si occupasse delle vedove e degli orfani di coloro che erano morti durante la guerra di liberazione. Il 27 agosto il presidio di Santa Libera si sciolse senza che ci fossero scontri o spargimento di sangue, e nei mesi successivi qua tutti gli altri presidi, tutti gli altri scioperi si interruppero uno dopo l'altro e la situazione tornò a calmarsi. Di quell'amnistia se ne parla ancora oggi, figuratevi quali potessero essere i sentimenti allora. Qualcuno si sollevò, si stima che quasi 1200 ex partigiani si diedero la macchia dopo l'amnistia per poi tornare progressivamente alla vita comune, ma fortunatamente, come in altri casi nel dopoguerra, si sfiorò ma si evitò una nuova guerra civile. Brindiamo anche a questo sul vostro Barbera. Alla salute!